uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fredfin Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fredfin Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fredfin Radio, on air Festival de Venice.
Fredfin Radio, z vami są Bor Kuterzyk.
Fredfin Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, martedì 26 maggio inizia il nostro appuntamento, come ogni giorno, insieme a Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Federico Spoletti, Spoletti, Nicoletti, Prudenzi, Prudenzi, Nicoletti, dovremmo pensare un ordine per dirlo velocemente.
Ti sento proprio allegro stamattina,
infatti,
ti dico, questa voce squillante.
Non lo so come mai, mi sono svegliato bene, stranamente. E iniziamo il nostro appuntamento di oggi, ovviamente ricordando chi è nato in il 26 maggio in passato. Il maggio è sempre un anno molto, un mese con tanti compleanni, e anche oggi, anche per quanto riguarda il mondo del cinema, quello di cui ci occupiamo noi, ci sono tre nomi importanti da ricordare. Comincerei con Helena Bonham Carter, che della serie Fred Neighbors, esatto, non proprio vicinissima ma abbastanza, ecco, perché abita a Hampstead, quindi insomma diciamo un chilometro e mezzo, ecco, si può andare a piedi.
Quindi è vicina, dai, non fare quello che adesso prende le distanze.
No, infatti è vicina. Helena Bonham Carter, che dove in che ruolo la ricordate, diciamo, in che primo ruolo la ricordate? Perché io mi ricordo di lei nei film Camera con vista.
Camera con vista,
infatti, ma mi viene,
sì,
in mente quello.
Concordo.
E sì, poi sì, anche Our Hands, che non mi ricordo come si chiamava in italiano, quel che resta del giorno.
Casa Howard.
No, Casa Howard, giusto.
Quel che resta del giorno è The Remains of the Day.
E che abbiamo visto da poco nei panni della principessa Margaret in The Crown.
E sì, per gli appassionati della serie,
per gli appassionati,
come siamo noi,
infatti, cos'altro?
Rimanendo sempre in quell'ambiente regale, lei era la moglie Elizabeth del principe Alberto in Discorso del Re.
È vero, è vero.
Esatto. Momenti regali.
Musa per un... Scusa.
Prego, capivo.
Volevo dire musa per un certo, un lungo periodo di Tim Burton, del quale è stata anche la compagna, e con lui ha...
Ma non stanno più insieme?
No. Ha girato Big Fish, La sposa cadavere, Sweeney Todd, insomma, ha girato molti film. No, adesso vuoi il momento gossip?
Sì. Ovviamente.
No, perché adesso lei sta con un giovanissimo attore molto bello, mentre Tim Burton sembra, storia molto riservata, ma sembra che sia fidanzato con Eva Green.
Oh, ma pensa.
Oh, mamma.
Però un po' si somigliano, non trovi che Eva Green ricordi un pochino vagamente la Bonham Carter?
Sì, un po' più bella, sì, però anche lei ha uno di quei volti che si possono plasmare e far diventare molto eccentrici, insomma, i volti alla Tim Burton.
È vero. È anche il compleanno di un musicista molto italiano, piuttosto conosciuto, uno dei più famosi nel mondo delle colonne sonore, è Nicola Piovani, che ha scritto per esempio La musica della vita è bella, per dirne una,
con la quale ha vinto anche un Oscar.
Esatto, ma soprattutto il 26 maggio era nato un grandissimo attore dell'epoca d'oro di Hollywood, John Wayne.
Il grande, alto, possente John Wayne, pistolero per antonomasia.
Quanti film?
Decine di western.
Quanti western avrà fatto? Tantissimi.
Non lo so, ma veramente decine e decine. Lui è il volto di John Ford, insomma. Se pensi a John Ford, ti vengono subito in mente Sentieri Selvaggi, ecco, per dirne una. Ovviamente anche tanti altri capolavori. Il mio preferito è I Cavalieri del Nord-Ovest, sempre di John Ford, perché in questo film anche il durissimo John Wayne versa delle lacrime sulla tomba della moglie e lì mi ha conquistato, perché prima non mi stava tanto simpatico, perché me lo ricordavo in ruoli troppo rudi. Ad esempio, nell'ultima parte della sua carriera lo hanno spesso chiamato a fare il militare, quello un po' di destra, diciamolo, no? Insomma, quello tutto d'un pezzo, americano rigido, attaccato alle armi, un titolo per tutti, berretti verdi, ambientato in Vietnam. Invece poi io non l'ho riscoperto piano piano in ruoli molto diversi, e, insomma, appunto, i Cavalieri del Nord-Ovest nel mio cuore, perché averlo visto piangere mi ha segnato.
Lui è uno dei pochi che avevano iniziato col muto e poi è sopravvissuto bene, anzi è diventato ancora più famoso con l'avvento del sonoro, mentre la gran parte degli attori del muto con l'avvento del sonoro hanno terminato la loro carriera, no?
E non era neanche un attore così versatile, no? Era un'icona.
Lo leghi sempre un bel po' a un genere, no? Questo è stato forse un grande vantaggio, ma un grande anche limite. Nel senso, io lo leggo al western, poi sicuro ha fatto altro, voglio dire. Io sono abbastanza ignorante per poter dire che sicuro ha fatto altro, però nella mia testa è collocato in un genere cinematografico.
Ah, certo.
Un regista.
Mi ricordo che avevo visto un po' di anni fa al Cinema Ritrovato la coppia restaurata di, no, non mi ricordo il titolo italiano, in inglese il titolo originale è The Big Trial, che era un film di Raoul Walsh degli anni 30, ed era, io lo ricordo sempre in quelle parti lì, ecco. Poi però l'Angela l'ha visto piangere, io no.
Beh, ma sempre un western era.
Sempre un western.
Piangere, ma in un western, no, certo. Beh, i Cavalieri del Nord-Ovest, da dove arrivano i Cavalieri? I Cavalieri sono i nostri, arrivano i nostri, ma hanno anche un po' la morte nel cuore.
Va bene, ci ascoltiamo la prima canzone di oggi, Lady Gaga insieme a Ariana Grande, così facciamo contenti sia la Nicoletti che Angelo Acerbi in un'unica canzone. Noi torniamo fra poco. E anche oggi facciamo il nostro Fred Palm, un'altra rubrica nel nostro appuntamento del mattino, perché come oggi ci sono state parecchie palme d'oro in passato, vinte così il 26 maggio. Per esempio, nel 2002 Polanski ha vinto la palma d'oro per Il Pianista. Si chiama Il Pianista in italiano?
Si chiamava Il Pianista,
Pianista.
Posso raccontare un aneddoto a proposito di questo film? Quell'anno in giuria c'era anche Sharon Stone. Era uscita da poco da quella vicenda, vi ricordate, privata, insomma, era stata male, aveva avuto un problema molto grave, per cui era stata proprio per morire. Il ritorno a Cannes fu il suo anche ritorno alla vita e ritorno alla grande nel mondo dello star system. E il giorno della proiezione del film di Polanski, lei venne a vedere il film alla proiezione del mattino, quella delle 8, sedendosi tranquillamente accanto ai critici, e alla fine del film piangeva da morire, insomma si era commossa in una maniera proprio totale. Quindi subito si sparse la voce sul fatto che avesse mostrato questo suo cuore tenero, ma Sharon Stone lo sappiamo che è un'attivista, è una che è vicino alle battaglie per i diritti, e quindi insomma anche normale che fosse rimasta toccata dal Pianista, che infatti vinse.
Infatti, quindi. Questo nel 2002, quindi sono già passati 18 anni. Mentre parliamo invece di un'altra palma d'oro, ce ne parla la Nicoletti, perché facciamo così una rubrica intrecciata, Fred Palm e Fred Soundtrack insieme. Perché di che film parliamo, Chiara?
Eh sì, perché parliamo di Blue is the Warmest Color, David Adele, la vita di Adele, di Abdel Latif Kechiche, che vinse la Palma d'Oro a Cannes nel 2013. Film controverso, fece vincere anche la palma alle due attrici, Adele Exarchopoulos, mi pare che si pronunci, e Lea Seydoux. E film controverso perché poi ne sono susseguite una serie di polemiche su, diciamo i modi registici di Abdelatif Kechiche, ma è un film che celebra un amore tra due ragazze molto diverse, Adele che diciamo è anche in piena fase coming of age, giusto per collegarmi ad un'altra rubrica ancora, ed Emma interpretata da Lea Seydoux, la ragazza dai capelli blu che invece del suo orientamento sessuale e della sua vita è già più convinta. C'è una scena in particolare che potremmo anche dire un po' tipica del cinema di Kechiche, che guarda, indugia, si sofferma su dei momenti che per altri registi sarebbero rilevanti da tagliare, in questo caso è semplicemente una danza. La danza di Adele ad una festa con gli amici sulle note di I Follow Rivers di Lee Lee, e in realtà questa naturalezza, questo esplorare le dinamiche tra ragazzi, in questo caso è la cifra spesso di Kechiche, può piacere o non piacere, spesso lui va anche a sottolineare magari delle volte anche le tensioni sessuali e le pulsioni, in questo caso è solo l'interagire di Adele con altri, con la musica, per conoscerla un po' meglio, però è stata questa canzone, è stata un po' icona di questo film, che è da vedere e possiamo dirlo è tra i migliori, se non il migliore, di Abdelatif Kechiche.
I Follow Rivers dalla vita Adele ci ha portato a un appuntamento fra poco con un ospite che è il giornalista Roberto Silvestri.
Sì, e in questo caso posso dire mio amico, perché tu hai sempre i vicini di casa, questa volta io ho un amico che ci viene a raccontare, ci viene a parlare qualcosa di speciale, insomma, di cocktail di cui tutti siamo molto golosi. Vabbè, Roberto è principalmente un critico cinematografico molto raffinato, è stato per tanti anni la penna del Manifesto, è autore insieme a Mario Ciaciotta di un dizionario che si chiama Il Ciotta Silvestri, e anche una delle voci di Hollywood Party, che è una trasmissione sul cinema che ci è parente, cugina?
Cugina.
Come dire,
zia.
Cugina.
Zia.
Zia, zia, forse zia è la parola giusta.
Vabbè, tra poco ritorniamo insieme a Roberto Silvestri. In questo periodo di quarantena, dove si fanno un sacco di aperitivi online, non so voi, ma io continuo, anzi non bevevo una volta, sono diventato praticamente alcolizzato, c'è un'idea che insomma ci è piaciuta moltissimo, che è stata portata avanti sui social da un giornalista conosciuto che così seguiamo e che è anche amico di, non mio perché non ho avuto ancora mai l'occasione di incontrarlo, però sicuramente di Angela, non so se per, anche per una così una sinergia di tipo alcolico. Comunque, è con noi
anche.
E questa mattina Roberto Silvestri, buongiorno, ciao Roberto, benvenuto.
Buongiorno, ciao, ciao Angela.
Allora,
ciao.
Secondo me, c'è anche Chiara, Nicoletti, credo.
Ciao,
sì, ciao Chiara.
Buongiorno, sì, ci sono.
Secondo me questa è un'idea meravigliosa, devo dire, perché ci dà l'opportunità di parlare di cinema, però un po' con ironia, e soprattutto ci dà anche delle idee per alternare i nostri aperitivi digitali. Non so cosa ne pensa la Prudenzi, sei d'accordo?
Beh, ne penso tutto il bene possibile. Io quando ho cominciato a leggere i post di Roberto sono rimasta folgorata, perché ho detto ma questa è un'idea veramente fantastica, e ripercorrere la storia del cinema, ripensare ai grandi film attraverso quello che i protagonisti bevono sullo schermo è davvero, insomma, fa divertire, fa sognare. E poi quando ci siamo sentiti con Roberto ho detto, beh, insomma, il fatto che lui abbia citato la mia coppia preferita, la mia coppia del cuore al cinema, che sono Nick e Nora Charles, i protagonisti dei vari capitoli dell'Uomo Ombra, insomma, vabbè, per me è stato il massimo. Roberto, Nick e Nora, cosa diciamo di questa coppia meravigliosa che vive tra ricevimenti, cocktail, maggiordomi e delitti?
Ah, intanto che la coppia che scriveva questi film, Albert Hackett e Francis Goodrich, erano marito e moglie e quindi hanno potuto ben ricreare un'alchimia, no, di coppia, di come era una coppia assolutamente scoppiettante quella tra Myrna Loy e William Powell in un film del 1934 che è ancora pre-codice, quindi prima del codice di autocensura esce fuori questo film che inventa William Powell, attore di serie B fino a quel momento, e anche Skippy, il famoso Fox Trotter, Fox Terrier, scusate, il cane che farà un sacco di film, tra l'altro, quel cagnetto sarà anche in The Awful Truth e Bringing Up Baby, Susanna di Ox, quindi un vero divo degli anni 30, però troviamo il 34, quindi è un film che riflette sul proibizionismo in epoca non più proibizionista. Il proibizionismo nasce nel 1920 e mi è venuto in mente forse tutta questa storia dei cocktail, perché probabilmente il proibizionismo nasce, sì è vero, perché Rockefeller e Ford vogliono che gli operai non siano ciucchi in fabbrica, ma soprattutto credo dopo lo shock della spagnola, quindi c'è un rapporto tra bere e pandemie che è abbastanza stretto, no? 1920 la spagnola finisce proprio in quel periodo e nasce il proibizionismo. Ora non vorrei che il proibizionismo rinascesse dopo queste scene che vediamo in televisione di Napoli, Palermo e Roma che festeggiano la fine del primo gradino del lockdown e che quindi ci fosse un attacco all'alcol, e quindi forse probabilmente mi è venuto in mente, oltre che mi è venuto in mente per Cannes, perché Cannes ovviamente è il regno del Kir Royale, quindi ho pensato, beh, Cannes, Venezia è il regno del Campari, no? A 3 euro si sbronza e si vede dai pezzi che escono fuori a Venezia, quindi insomma tutto questo ha creato il cocktail per cui ho lavorato su questo. Torniamo all'Uomo Ombra. Beh, l'Uomo Ombra c'ha la famosa scena, no, di William Powell che dice che c'è un rapporto tra musica e cocktail, per cui il Manhattan va shakerato a Foxtrot, il Two States va shakerato al Bronx e il Martini Vodka a Walzer. Quindi quella è una delle scene più divertenti del primo dei 6 film dedicati alla coppia Nick e Nora Chan.
No, perché se c'è una cosa fantastica della coppia è che non sono come James Bond, insomma, loro bevono di tutto, non hanno un cocktail che preferiscono, no? Passano comunque passano un po' dalle coppe di champagne al martini al whisky di marca, insomma bevono qualsiasi cosa, sono affascinanti anche per quello, e risolvono i casi pur vagamente ubriachi.
Alticci. Scusa, Roberto, ma hai fatto una sorta di manualetto dove, per esempio, per ogni cocktail possiamo...
Ma no, perché sarebbe bello, però. Di un vero barman. Io sono un dilettante assoluto, infatti mi piace questo per riuscire poco a poco a non avere imbarazzo quando si entra nei grandi alberghi e ti chiedono delle cose pazzesche ogni volta che pensi di avere davvero risolto il problema di dire che cocktail vuoi, no? Quindi è un tentativo anche di un dilettante che vuole entrare con più agio quando si hanno i soldi, perché non sempre è possibile, visto i costi dei cocktail, ma di essere meno imbranati, quindi è un work in progress, anzi vorrei che tutti mi aiutassero in questo, perché è anche un lavoro di memorizzare, no? Film, cocktail, scene, chiave, ma più o meno ormai tutti i cocktail hanno un loro film di riferimento, no? Forse l'Italia è meno no? Gioca meno al cocktail, è più vino, per esempio Negroni, Spritz e Campari non è che hanno delle grandissime scene, anzi se ci penso il Negroni, la scena più bella Negroni è nella primavera romana della signora Stone con Vivien Leigh e Warren Beatty nel 61, dove questo gin, vermouth rosso e Campari, insomma, trova una consacrazione. Vedete lo Spritz, che tra l'altro ha una cosa degli americani, il New York Times ha detto che è un non cocktail, è una specie di aranciata, e non ha un
hanno ragione, diciamo,
di riferimento.
Hanno ragione, sì.
Io ho notato, però correggetemi se sbaglio, magari l'ho notato solo io, che il cinema italiano celebra meno anche il rituale del cocktail, mentre il cinema americano soprattutto ti fa un po' venir voglia di calarti in quei panni e maneggiare il bicchiere in un certo modo, versarti un drink in un altro, sorseggiare, c'è proprio
Sì, tra l'altro nel cinema americano e Hollywood c'è anche proprio un cromatismo di spazi, una specie di, è usato proprio come ritmica della sceneggiatura, cioè a un certo punto il momento cocktail ha un valore di riassunto della storia, di raccontare cose che sono nel fuoricampo, cioè serve proprio allo sceneggiatore in una maniera assolutamente fondamentale, mentre forse il nostro cinema ha meno standard, meno cose fisse, scene fisse, rapporto azione, stasi. Invece nel cinema americano, se ci pensiamo, Tarantino lo usa proprio così in quasi tutti i film, no? Da Jackie Brown a C'era una volta a Hollywood, la scena, le scene nel bar dove Samuel Jackson arriva, oppure dove Leo Caprio si fa il gigantesco screwdriver, no? Hanno sempre un senso anche narrativo molto forte. Forse c'è una maggiore consapevolezza da parte dei sceneggiatori hollywoodiani.
Se invece nel cinema italiano c'è il momento tavola, cioè ci si siede e si mangia, i personaggi si raccontano. A parte mangiare, i personaggi si raccontano, no? È il momento quello seduto. Infatti di solito si siedono anche i film quando ci si mette a tavola.
Abbiamo sì, beh, è molto familiare, parlato, no, nel cinema europeo.
Ho citato così al volo James Bond, però non si può non parlarne, perché il suo Martini è il cocktail per eccellenza quando si parla di bere al cinema. Credo che non ci sia spettatore che non conosca la famosa battuta ormai, no? Shaken, non stirred, not stirred,
non shakerato,
non mescola, agitato, non mescolato, esatto. Però c'è, la storia non è proprio così semplice, perché il libro parla in realtà non, i primi libri parlano non in realtà del Martini come siamo abituati a pensarlo, ma del Vesper Martini, che è un'altra variante, no?
Mentre gin più vodka più vermouth.
Esatto. Quindi raccontaci un po' queste due varianti.
Ma la cosa interessante dei 22-23 film di 007 è che in ogni film non c'è soltanto appunto la scena del vodka Martini, ma affronta più o meno il bere in generale, no? Lo sherry, che tipo di sherry bisogna bere, cioè qualunque, lo champagne, cioè qualunque liquore puro, vodka, gin, rum, whisky, brandy, vermouth, tequila, eccetera, ha il, sembra Fidel Castro, cioè è un'enciclopedia, no? Sempre le cose che nessuno si ricorda, e che soltanto un genio, appunto, come Bond, un genio di tutto, riesce a spiegarci. Quindi è abbastanza, inoltre, a differenza appunto delle scene del vino, del bere italiano o europeo, che sempre in tavola conviviale, appunto, come si vede appunto in queste sere, sono sempre tante persone, e Bond è proprio l'invenzione del single, no? Dell'uomo che legge per Playboy, che deve diventare da rotto consumatore grezzo di tutto, invece un raffinato, almeno nei limiti del possibile, raffinato conoscitore della società dei consumi. E la nostra guida dentro la società dei consumi, che ci fa vestire bene, che ci fa bere bene, che ci fa parlare bene con le donne, cioè è un vero Virgilio, insomma, nell'inferno del consumismo e del neocapitalismo.
Ma voi è capitato mai, lo chiedo a Roberto ma anche a Angela Chiara, vedendo un film vi è mai venuta la voglia di alzarvi e di dire adesso mi faccio un Martini, tipo, perché lo stanno bevendo?
Ma credo di sì, anche perché questa mania di scrivere mi sarà venuta con tutti i film caoticamente visti in questi giorni in televisione, passando dal cinema italiano degli anni 30 alla commediaccia, ai grandi sofisticati film degli anni 30 di Hollywood. Quindi quando si parla di Mint Julep viene voglia subito di fare tutto un mischiaggio di menta, e quando si arriva, non so, a vedere Il favoloso mondo di Amélie, un moresque col pastis e lo sciroppo di mandorla aranciata, no, ti viene voglia di prenderlo, assolutamente. Il cinema è una macchina del consumo, no? Molto forte, quindi questo spiega anche perché, no, questa uscita improvvisa ha creato voglie forsennate di spritz a tutto spiano, e soprattutto c'è anche una vena di sadismo però nella giovane generazione, perché il fatto che i media continuano a dire che questa cosa attacca i vecchi, mentre appunto le grandi pandemie di una volta come la spagnola del 1918 aggrediva i poveri giovani che già erano stati massacrati in modo pazzesco durante la prima guerra mondiale, e attaccava soprattutto i giovani, ecco, c'era una specie di sorta di vendetta istintiva delle giovani generazioni che finalmente possono rottamare a tutto spiano i vecchi. Mi sembra che c'è questo elemento, sarebbe interessante da studiare, anche perché i media non ci dicono chi sono questi morti, continuano ad esserci morti e non sappiamo niente di questi 110, 150, 160 morti al giorno.
Scusa Roberto, io pensavo che i cocktails non mi piacessero, poi sono andato in vacanza a Cuba e invece ho scoperto il daiquiri. Mi chiedo se ti vorrei sapere se ti vengono in mente dei film dove si beve il daiquiri.
Dunque sì, il primo film che mi viene in mente è uno bellissimo di Billy Wilder. Negli ultimi anni Billy Wilder faceva molti film nei grandi alberghi, se ci pensate, e quindi era abituato a questa cosa di prendere i grandi cocktail, perché i barman migliori sono nei grandi alberghi. E in Avanti, cioè Cosa è successo della tua madre, mio padre o viceversa, il cocktail che si beve è proprio il daiquiri per la signora. Jack Lemmon lo offre alla sua partner di quel film. E poi, più che il daiquiri, naturalmente il mojito e la catirigna, sempre a Cuba, no? Perché avrai visto la botteghita del medio,
certo,
che sei stato a La Habana.
Assolutamente.
E c'è la famosa storia in tutti i film su Hemingway. Non sono tanti, ma per esempio i cubani ne hanno fatti alcuni. C'è sempre Hemingway che beve sia il mojito, quindi rum, il cocktail a base di rum, lime o limone, e la caipirinha, che invece è la bevanda brasiliana, ma in un altro bar, no? C'avevano i due bar dove farsi il mojito, il daiquiri, che è un altro dei cocktail magnifici del rum bianco, possibilmente non Bacardi,
Poi ho scoperto a Trinidad invece la canciancera, dubito che ci siano dei film con la canciancera, che è una specie di daiquiri con il miele invece che con lo zucchero, no? E devo dire che in questo periodo
Non usano il rum, eppure hanno un rum magnifico a Trinidad.
No, usano il rum, ma usano il miele invece dello zucchero, per cui ti taglia le gambe, è una cosa pazzesca. Però, vabbè, che a me mi taglia la gamba anche una birra. Però, insomma, te lo consiglio. Va bene, non so se Angela ha un'altra domanda o Chiara.
No, io in realtà più che una domanda sogno che tutte queste meravigliose informazioni, notizie che Roberto ci ha regalato oggi possano confluire veramente in un libro.
Sono d'accordo.
Lo so, ma devo avere appunto un partner barman veramente coi fiocchi, come nel libro di Davide Manzoni e Gianfranco Dinisio, che è uscito qualche anno fa su Movies and Cocktails.
Si trova, guarda, qualche anno fa io a Venezia avevo conosciuto un barman, ti ricordi quando ancora c'era insomma uno spazio di cui sulla terrazza dell'Eccelsio, di cui non voglio dire il nome per non fare troppa pubblicità, e il barman era un signore in età che aveva lavorato a Roma nei più grandi alberghi già dagli anni 60, quindi aveva incontrato e vissuto anche lui un po' della dolce vita. Chissà se è ancora vivo, perché pensa quanti meravigliosi ricordi potrebbe avere da offrire. A me me ne raccontò qualcuno, e accanto consigliare anche come fare il cocktail perfetto, e tu ci metti del tuo ricordandoci
tante cocktail champagne. Benissimo, allora così lo farò.
Noi veniamo a bere, noi facciamo i test, noi facciamo i test.
L'aiuto che volevo dare era quello.
Vabbè, ok, grazie a Roberto Silvestri, speriamo magari di vederci a Venezia e di berci a questo punto da qualche parte, se si potrà.
Un Negroni o un Campari,
rispettando forse la distanza di sicurezza, ma questo non ci impedirà di bere. grazie ancora a Roberto Silvestri. Questa cosa dei cocktail adesso, a quest'ora del mattino è un po' difficile, però sicuramente stasera
Martini per la cena.
Infatti grazie ancora, buona giornata, ciao,
arrivederci,
ciao. Bene, Roberto Silvestri ci ha spiegato un po' come, non come fare, però ci ha commentato tutti questi cocktail da scene di film che insomma ci hanno fatto un po' venire voglia di bersi già un aperitivo, anche se un po' presto a quest'ora del mattino. Tra poco invece andiamo a Parigi, dove c'è Ilaria Gomarasca che incontra anche un nostro amico, perché l'abbiamo ospitato al Torino Film Festival, Gianluca Mattarrese, che parla del suo nuovo progetto Il Posto, che è nato in un modo perché tratta ancora così del mondo degli infermieri, che però è diventato insomma un tema particolarmente attuale in questo periodo di lockdown dovuto al Covid-19.
Da Parigi per The Soup of the Day, Ilaria Gomarasca. Oggi siamo qui con Gianluca Mattarrese, regista di Fuori Tutto. Gianluca ha diretto il suo primo documentario, Fuori Tutto, che ha vinto miglior film a Italiana Doc durante il Festival di Torino del 2019. Gianluca, il tuo documentario è stato uno dei primi a essere comunque impattato dalla situazione del Covid, perché appunto tutta la carriera nei festival, nel circuito festival, nel circuito distributivo, immagino abbia avuto dei cambiamenti, delle risonanze, quindi volevo sapere da te in che modo l'emergenza internazionale ha influito sulla fruizione del film.
Sì, diciamo che non sono stato fortunato da quel punto di vista, perché era il primo film, ho fatto solamente un festival fisico, che è quello di Torino, l'ultimo, e quindi per fortuna almeno ho vinto un premio, quindi almeno per qualcosa è andata bene per quello. La cosa più difficile è non poter incontrare il pubblico, perché di per sé quello che diceva la mia produttrice quando io all'inizio ero un po' allarmato, mi diceva: almeno il film è un oggetto che è finito, che è fatto. Ringrazio che l'abbiamo potuto fare, perché ci sono film che non si possono concludere, non si possono girare, non si possono fare in questo periodo, quindi il tuo film esiste, l'oggetto esiste, quindi vivrà in qualche modo. Inizialmente pensavo di essere sfortunato io, poi mi sono reso conto che la situazione era un pochino più grave di quello che immaginavo. Quindi il film ha continuato a girare in festival online.
Infatti ricordiamo che questa settimana il film è in selezione al Festival di Thessaloniki, Thessaloniki Doc, in una delle sezioni competitive.
Sì, la sezione Newcomers, il film è in competizione a Thessaloniki, che doveva essere un festival nel mese di marzo, e abbiamo dovuto quindi, è stato posticipato prima luglio, poi alla fine hanno deciso di farlo comunque online. Però diciamo che adesso con quello che succede si sta trovando il modo per far vivere il film diversamente. Il sales agent del film stanno cercando delle nuove idee per tutti, diciamo che, come si dice in francese, on apprend à marcher en marchant, impariamo a camminare camminando. E la cosa, diciamo, in qualche modo che può essere positiva in maniera ironica, è che il mio film parla di crisi economica,
quindi è molto di attualità in questo
esatto
momento. E senti, a Thessaloniki sei presente anche in un'altra veste, cioè come co-regista di Il Posto, un progetto che è ancora in sviluppo, che è presentato al Pitch Forum. Ci parli un po' brevemente di questo progetto? Mi sembra che anche questo sia molto legato alla crisi e soprattutto all'emergenza sanitaria.
Sì, questo progetto lo è, diciamo, senza averlo previsto, legato all'emergenza sanitaria. Il Posto ha fatto parte del Pitch Forum, che quindi è un'attività che è stata mantenuta dal Festival di Thessaloniki.
Sì, tra l'altro, scusa, ti interrompo giusto per dire che effettivamente è stato uno dei primi a mantenere delle attività per l'industry online, quindi ha aperto un po' la strada ad altri festival che poi hanno seguito e come Thessaloniki hanno organizzato parte o la maggior parte delle attività appunto professionali online.
Sì, sono stati i promotori i primi a farlo. Infatti è stato inizialmente strano fare questo pitch via Zoom con tutti i vari professionisti presenti in sala, nella room, chat room, e poi effettivamente è andata un po', è stata la tendenza un po' di tutti quanti i festival, CPH subito dopo, Vision du Réel, Cinéma du Réel, l'hanno più o meno fatto, soprattutto gli industry, quello che, come dici tu. Abbiamo vinto due premi con questo film, film che è con regia con Mattia Colombo, un regista italiano, milanese, che è anche il regista di Voglio dormire con te, un film che ha girato molto nei festival, che ha fatto tanti altri film. Il film, diciamo, è in qualche modo legato all'emergenza, perché è un film sugli infermieri, detta così sembra quasi fatto apposta, ma noi abbiamo cominciato a girare il film un anno, due anni quasi prima dell'emergenza Covid, e ci interessavamo al sistema delle assunzioni nella categoria professionale degli infermieri, perché come pochi forse sanno all'estero, ma per essere assunto in funzione pubblica nella sanità, per gli infermieri, operatori sociosanitari o ostetriche, bisogna passare un concorso pubblico, concorsi pubblici che hanno spesso un'utenza di concorrenti di 10.000, 8.000 persone per qualche posto, e spesso questi concorsi avvengono al nord Italia e non al sud, per tante ragioni, perché la sanità in Italia spesso è regionale, è un fatto regionale, quindi sono le aziende sanitarie che chiedono, diciamo, i finanziamenti poi alla regione, la regione decide di stanziarne quanto assumere, quindi poi ci sono questi grossi concorsi, questi maxi concorsi a cui partecipano migliaia di neolaureati, di disoccupati, di precari. E noi siamo stati in pratica... Abbiamo letto un articolo su un giornale internazionale che raccontava di questi infermieri di Salerno che hanno avuto la brillante idea di creare un servizio passeggeri, un trasporto passeggeri speciale, un autobus, degli autobus, che trasportavano concorsisti dal sud Italia al nord Italia per passare concorsi a dei prezzi low cost, perché in generale per un infermiere del sud andare a passare concorsi ogni mese è una spesa notevole, perché ci vuole anche, bisogna pagare anche l'alloggio, bisogna pagare, sono presto la mattina, per tante ragioni. Quindi ci ha affascinato il tema, il dispositivo, il fatto di rimanere sull'autobus. Il nostro era un film on the road, attraversavamo l'Italia raccontando, diciamo, dando voce alle storie di questi infermieri. Noi ci sentiamo molto vicini a loro, perché nonostante non siamo infermieri, siamo di questa generazione di precariato, quindi la loro storia in qualche modo parlava anche di noi. E quindi abbiamo cominciato a raccogliere queste storie sugli autobus, stando con loro. Poi è successo l'emergenza Covid.
Stiamo parlando con Gianluca Matarrese, ascoltiamo una canzone e continuiamo a parlare del suo nuovo progetto, Il Posto, tra poco. Ecco, siamo qui con Gianluca Matarrese, quindi dici come questo progetto, appunto Il Posto, che all'inizio era nato per seguire questo viaggio dal sud al nord per degli infermieri che cercavano un posto, appunto, all'interno dei concorsi nazionali, come questo progetto quindi ha avuto un'evoluzione, un cambiamento a seguito della crisi del Covid?
Ovviamente i concorsi sono stati annullati, stavamo per andare a firmare un concorso a Bologna a fine febbraio, quando è successo l'emergenza, e hanno quindi annullato tutti i concorsi da quel momento in poi, e anche i trasporti, quindi anche gli autobus. Ci siamo detti: ora che succederà? Quindi, stando nel lockdown, io in Francia, Mattia in Italia, abbiamo cominciato a cercare di capire cosa sta succedendo e cosa succederà forse in futuro, domande alle quali non abbiamo ancora risposta oggi e non ne avremo per un po'. E abbiamo cominciato a intervistare, a registrare, a raccogliere le storie di questi infermieri che avevamo conosciuto sugli autobus e che sono oggi stati chiamati alle armi, come tantissimi infermieri, piovono offerte di lavoro da tutte le parti e sono partiti per lavorare, perché c'è lavoro adesso, chiaramente, ma nella maggior parte dei casi, perché poi ogni azienda funziona autonomamente secondo della regione, nella maggior parte dei casi si è scelto, questa è una tendenza comune che stiamo riscontrando, si è scelto di assumere a contratto determinato, a qualche mese, 2 mesi, 6 mesi, un anno, quindi
il che tempo dell'emergenza sanitaria,
mentre invece alcune aziende avrebbero potuto, lo hanno anche fatto, alcune avrebbero potuto raccogliere gli infermieri andando a pescare nelle graduatorie, quelle che sono i concorsi, coloro che hanno vinto i concorsi, e spesso non lo si è fatto, si è scelto di prendere per esempio dei neolaureati, farli lavorare prima, per farli stare 2 mesi, per esempio contratti di 2 mesi a volte, veramente solo per l'emergenza, oppure precari, continuiamo a, diciamo, alimentare il precariato della professione. Quindi ci siamo accorti del funzionamento appunto di questo sistema, di tutte le anomalie che sono alla base poi di quello che è stata l'emergenza, che sono alla base di ma non solo in Italia, noi raccontiamo dell'Italia, ma è anche stato così in Francia e anche in altri
certo,
paesi.
Certo, cioè comunque questa categoria che ci siamo resi conto, se già non fosse chiaro prima, che è così importante, che è così in prima linea all'interno dell'emergenza sanitaria, in realtà appunto nel tuo progetto è descritto bene, è una delle è una categoria molto fragile e molto precaria.
Assolutamente, perché la carenza del personale medico è alla causa della saturazione del sistema sanitario e della crisi sanitaria che stiamo vivendo. Quindi noi, senza saperlo, siamo andati veramente a mettere il dito nella piaga, a raccontare quello che è il vero nodo e il problema alla base di questo dramma mondiale che stiamo vivendo. Quindi ora ci chiediamo, continueremo ad andare sugli autobus o meno? Ci saranno altri concorsi o meno? Non lo sappiamo, vedremo, ma comunque ci stiamo allargando anche ai personaggi che sono legati al precariato. Quindi diciamo che il film ora racconta la figura professionale dell'infermiere che è costretta a vivere in una situazione di una condizione di nomadismo, sradicamento, perché spesso cambia regione, va via dalla famiglia, dagli affetti, per lavorare alla ricerca del posto fisso. Quindi una vita nomade alla ricerca di un posto fisso.
Grazie mille Gianluca Matarrese per essere stato con noi. Da Parigi è tutto, linea allo studio.
Ciao, grazie, ciao ciao.
Che cosa guardiamo stasera alla TV? Ce lo dice come sempre Angela Prudenzi.
Beh, in onore di Chiara Nicoletti, stasera non mancate La 5, ore 21:10, Noi siamo infinito di Stephen Chbosky. Mi si incarta un po' la bocca, ma va bene lo stesso, avete capito? Un coming of age, e il coming of age degli ultimi anni per me. È un film che io ho letteralmente adorato e sul quale ho versato lacrime che non vi voglio neanche dire. Il film 2012 è l'adattamento cinematografico del romanzo scritto dallo stesso regista. Il romanzo si chiamava Ragazzo da parete. Protagonisti sono tre ragazzi, Charlie, Sam e Patrick, che in qualche modo stanno cercando, come in tutti i coming of age che si rispetti, il loro posto nel mondo. A interpretarli tre attori che io insomma apprezzo particolarmente, nei panni di Charlie Logan Lerman, l'abbiamo visto recentemente nella serie Hunters, Emma Watson, indimenticabile, e Hermione, ma anche Meg in Piccole donne. Poi l'amatissimo Ezra Miller nei panni di Patrick. Ezra Miller, Animali fantastici 1 e 2, Suicide Squad, Justice League, insomma un attore veramente strepitoso, io lo amo da impazzire. In questo film c'è anche un momento di culto sul finale, è Chiara, io quasi quasi non lo dico perché secondo me deve essere oggetto della tua prossima soundtrack. Cioè dobbiamo mettere,
concordo, perché era tra le mie soundtrack, quindi sarebbe un peccato spoilerarla, anzi invitiamo a vedere questo film, che potrebbe essere tradotto anche come il vantaggio, il lato positivo di fare da tappezzeria, The Perks of Being a Wallflower, che è il titolo originale.
Infatti guarda, volevo commentare anch'io sul titolo originale, che è molto cambiato, no? Perché in inglese The Perks of Being a Wallflower vuol dire il vantaggio di essere una carta da parati, di fatto, e che così in una traduzione un po' più larga significa il vantaggio di non essere essere trasparenti in qualche modo, e in italiano è diventato noi siamo infinito.
Beh, perché è una battuta che arriva che chiude il film, no? E quindi sempre per essere precisi i traduttori italiani, anzi noi traduttori, quelli che pensano i titoli per il mercato italiano, però in questo caso ci sta, dai, racchiude bene.
È un bellissimo titolo, sì, no?
Sì, è un bellissimo titolo, sì.
Però ecco, richiama una frase del film, una frase significativa, commovente. Ma ci sono tante scene commoventi. In più, per chi ha fatto l'adolescenza negli anni 90, ci sono anche un po' di brani significativi per quel periodo, il che non guasta, e significativi in generale per la storia della musica, per cui veramente, ecco, nominiamo uno tra tutti, David Bowie, e ho già detto troppo.
Hai già detto troppo, infatti. Allora, invece, per chi non vuole lasciarsi andare alle atmosfere delicate di Io sono infinito, può buttarsi su quelle ben più rudi su Rai 4 alle ore 21:20 di Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Abbiamo aspettato decenni per capire che fine possano aver fatto i replicanti e adesso è arrivato finalmente Denis Villeneuve, che ha cercato di farci capire che fine hanno fatto. Regista acclamatissimo, pluripremiato, aspettavamo con ansia. Alla fine, insomma, i pareri su questo film sono stati un po' discordi, perché chi ha detto sì, è il degno sequel del Blade Runner originale, e chi invece è rimasto deluso. Detto questo, il film trascina in atmosfere davvero emotivamente coinvolgenti, soprattutto grazie alla fotografia strabiliante del grandissimo Roger Deakins, che non a caso ha vinto un Oscar per il film e ha vinto anche un BAFTA. E per il resto, niente, bisogna accettare che questo Blade Runner non è quello originale e lasciarsi catturare ugualmente, forse anche senza pensare al Blade Runner di Ridley Scott, insomma, potrei quasi dire questo. I volti sullo schermo sono quelli di Ryan Gosling e della bellissima Ama de Armas, che da questo film in poi, insomma, ha iniziato la sua carriera folgorante, e sul finale anche l'apparizione che si aspetta per più di 2 ore, Harrison Ford in persona.
Bene.
Per un Fred gossip, Ana de Armas è la nuova fidanzata di Ben Affleck, e ho chiuso il Fred lavandaia.
Va bene. Grazie a Chiara, grazie per questa aggiunta fondamentale, e grazie ad Angela che come sempre ci segnala i film in maniera così squisita, perfetta e puntuale. E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, puntata intensa devo dire, grazie a Roberto Silvestri, grazie alla Gomarasca come sempre, grazie alle carissime e validissime Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. C'è qualcosa che vogliamo aggiungere?
Che vi vogliamo tutti bene.
No. Beh, anche perché no, scusa.
Infatti, vi vogliamo bene perché ci ascoltate, e se ci ascoltate ancora vi vorremmo ancora più bene. Noi ritorniamo domani a partire dalle 10 nel nostro The Soup of the Day, il morning show di Fred Fear Radio. Buona giornata e a presto, ciao. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.